Idea News Magazine. Ascoltiamo la prima parte della esclusiva intervista realizzata dall'ingegnere Mario Di Gregorio a Rosario Marcianò.
Un benvenuto a tutti i nostri ascoltatori. Oggi abbiamo qui con noi Rosario Marcianò. La sua vasta esperienza e il suo impegno nella divulgazione di tematiche così delicate e controverse come la geoingegneria clandestina, l'ufologia e le questioni legate al Covid-19 sono davvero notevoli. La sua carriera, iniziata come geometra e consulente informatico, si è evoluta fino a farla diventare una figura di spicco nella scena alternativa italiana, grazie anche al suo lavoro come disegnatore, video editor e autore di libri che sfidano la narrazione ufficiale su molti temi scottanti. Oggi vorremmo esplorare insieme alcuni aspetti del suo lavoro e delle sue riflessioni. Salve signor Marcianò, è un piacere averla con noi oggi.
Buonasera dottor Di Gregorio, è un piacere tutto mio, grazie per avermi invitato.
Piacere nostro. Lei e suo fratello Antonio siete impegnati dal 2005 nella divulgazione riguardante la geoingegneria clandestina. Potrebbe spiegare ai nostri ascoltatori come questa pratica viene utilizzata per modificare il clima, quali potrebbero essere gli scopi dietro a queste operazioni e com'è stato il percorso di ricerca pluridecennale che ha portato alla realizzazione del documentario Scie chimiche, la guerra segreta del 2014 e dei vostri libri su questo tema?
Allora, comincio dalla fine più o meno. Noi abbiamo iniziato a conoscere il problema proprio nel 2005, quando per la prima volta abbiamo notato sul nostro quartiere qualcosa di anomalo che non era mai accaduto prima, e cioè il sorvolo nei fine settimana, tra sabato e domenica, di decine di aerei che rilasciavano una scia persistente, giravano, sorvolavano per un paio di ore in maniera massiccia. Dopodiché, una volta rilasciate queste scie che si espandevano e coprivano completamente il cielo con una cappa che oscurava il sole, praticamente sparivano. Quindi questo lavoro loro lo facevano, ed erano a quel tempo aerei militari, solo nel fine settimana, almeno per quanto riguarda la zona di Sanremo. Abbiamo dovuto fare una ricerca e da quel momento in poi, sapendo e capendo, avendo compreso che non si trattava di un fenomeno naturale così come spacciato ancora oggi da quelli che io considero negazionisti della verità, abbiamo iniziato a fare una ricerca per conto proprio, per nostro conto, attrezzandoci con varie attrezzature, strumenti e sistemi che ci dessero qualche dettaglio in più e qualche prova, soprattutto relativamente alla questione delle quote di volo e delle rotte seguite, della possibilità che queste famose scie si potessero formare o no in modo naturale, cosa che ovviamente abbiamo potuto ben verificare non è. Quindi abbiamo iniziato a divulgare, prima attraverso i forum dai quali siamo stati sistematicamente cacciati in malo modo, e poi aprendo un blog, che appunto è il blog che è ancora aperto tuttora con 4 milioni di visite, che è il blog tankerenemy.com. da lì poi ovviamente la strada è stata tutta non in discesa ma in salita, perché siamo stati ostacolati non solo dai cosiddetti debunkers, che adesso si chiamano fact checkers e sono istituzionalizzati, e d'altronde erano già pagati dallo Stato all'epoca, ma ora anche con azioni di contrasto di vario genere nelle quali c'è di mezzo anche la magistratura.
Certo, e quali potrebbero essere gli scopi dietro a queste operazioni?
Allora, noi abbiamo verificato già nel 2013, tramite la visione di un libro pubblicato da un alto ufficiale della Marina degli Stati Uniti, un libro di oltre 750 pagine, nel quale veniva spiegato che queste operazioni vengono definite inseminazioni igroscopiche delle nubi basse, dove erano mostrati anche i brevetti e i vari sistemi che servono per, ad esempio, diffondere elementi igroscopici, cioè che asciugano l'umidità, ed elettroconduttivi anche dai profili alari. Ma abbiamo anche avuto conferma, con l'aiuto e la collaborazione dell'amico Enrico Giannini, ex dipendente aeroportuale di Malpensa, sì, analizzando i carburanti, e abbiamo potuto verificare che queste operazioni vengono svolte non solo attraverso dispositivi idonei di irrorazione, ma anche bruciando carburante. Questi obiettivi sono quelli di elettrificare l'atmosfera e di renderla scarsa bassa di umidità, in modo tale da facilitare le comunicazioni radar satellite in banda KA, e cioè nel range delle microonde. È per questo che ultimamente le operazioni si sono notevolmente intensificate, visto che purtroppo per noi e anche per i russi e per gli ucraini è in corso la guerra, il conflitto che ha coinvolto anche gli stati europei e che quindi si necessita in questo frangente di un'atmosfera particolarmente elettroconduttiva, in modo tale da poter inviare i propri droni e le proprie armi controllo remoto a distanza di migliaia di chilometri con l'ausilio dei satelliti.
Quindi mi sembra di capire che oltre al cloud seeding, l'inseminazione delle nuvole di cui ha parlato all'inizio, c'è anche appunto la cosiddetta solar radiation management, gestione della radiazione solare fatta per vari scopi, varie modalità. Ecco, una è questa che...
Su questo bisogna precisare che, punto 1, il cloud seeding, propriamente detto, serve a far piovere. Cloud seeding, detto inseminazione delle nubi,
sì.
In questo caso vengono inseminate le nubi alte, cioè i cumulonimbi che arrivano fino a 8 km di altezza, servono per generare alluvioni in realtà. Il cloud seeding igroscopico, quindi l'inseminazione igroscopica delle nubi basse, ovvero aeroscopic cloud seeding, è invece un'operazione che mira a dissolvere le nubi, quindi non a generarle, certo, e non a produrre pioggia, ma l'opposto. Servono queste operazioni a disseccare l'atmosfera,
sì,
e a impedire le precipitazioni piovose. Vengono aggredite, attaccate le nubi basse che sono stanzianti a circa 1500-2000 metri di quota, il che è completamente diverso. Purtroppo questa confusione viene data da certi informatori alternativi che mirano a confondere le acque. Il cloud seeding si opera sopra gli 8000 metri e queste scie chimiche invece, che sono cloud seeding igroscopico, servono a impedire le precipitazioni e vengono operate a bassa o bassissima quota, quindi anche al di sotto dei 2000 metri di quota. Queste sono le scie chimiche, mentre il cloud seeding non ha nulla a che vedere con le famigerate scie chimiche, perché sono operazioni svolte da aerei di piccole dimensioni, di solito mono o bimotore ad elica, e che volano al di sopra dei cumulonimbi. Per far piovere ci devono essere i cumulonimbi, che sono le nubi che producono le precipitazioni piovose. In questo caso poi si generano precipitazioni piovose molto violente, con grandinate devastanti. Questo è il cloud seeding,
chiaro.
Non hanno a che vedere con il cloud seeding igroscopico, e cioè con le scie chimiche. Anzi, preciso ancora che il solar management è una copertura, perché in realtà queste operazioni, che vengono svolte quotidianamente ma anche di notte, impediscono la traspirazione, diciamo così, verso l'alto delle temperature,
sì,
da parte del suolo, e quindi incrementano l'aumento delle temperature. Quindi servono in realtà queste operazioni a generare l'idea che il riscaldamento climatico sia determinato dall'uomo e dal CO2, che non c'è niente, e in realtà si prendono due piccioni con una fava. Quindi si operano sistemi per l'ottimizzazione dei segnali radar e nel contempo si aumentano artificialmente le temperature, dando sponda alla fantomatica inesistente idea del riscaldamento globale provocato dalle attività umane.
Passo subito alla seconda domanda. Lei ha affrontato una complessa vicenda giudiziaria culminata con una condanna per diffamazione. Come ha vissuto personalmente questa esperienza e quali insegnamenti ne ha tratto riguardo al sistema giudiziario e alla libertà di espressione?
Io ho subito e sto subendo tuttora almeno una dozzina di processi, tutti con la stessa accusa. Tra l'altro il reato di diffamazione è l'unico reato che non è stato depenalizzato, ne sono stati depenalizzati a decine, proprio perché è un'arma per impedirti di svolgere il tuo lavoro di divulgazione.
Infatti, guarda caso.
È un sistema per metterti a tacere, tant'è certo. Vero che l'ultima condanna, perché ne ho subito tante, ma poi sono andate in prescrizione perché erano di primo grado. Questa condanna ha avuto due facilitazioni. La prima è che il processo è scaturito dopo un interrogatorio illegale avvenuto in assenza del legale difensore. Il processo stesso non poteva essere praticamente svolto, non poteva essere celebrato, ma è stato mandato avanti lo stesso perché l'avvocato d'ufficio, in accordo con il pubblico ministero, mi hanno quasi imposto di scegliere il rito abbreviato. In questo modo non è intervenuta la prescrizione e in una sola udienza, senza l'ausilio delle testimonianze a favore e senza l'ausilio delle prove a mio discarico, è stato facile per la Procura d'Imperia irrogare una condanna a 12 mesi di reclusione senza la sospensione della pena, perché è scritto appunto nelle motivazioni: non è possibile sospendere la pena che dovrò scontare, non so quando, ma lo Stato ha 10 anni di tempo per poter agire in questo senso, e perché c'è il rischio che io possa fare ancora disinformazione. Questo è scritto nella sentenza ed è il motivo principale per il quale non solo sono stato condannato, ma anche non mi è stata concessa la sospensione della pena condizionale. La mia opinione rispetto alla magistratura asservita è che praticamente svolge il lavoro e non sono stati con l'obiettivo che non è stato possibile raggiungere tramite la diffamazione nei miei confronti, il discredito, lo stalking, e appunto adesso si opera con la magistratura per mettermi a tacere.
Avete ascoltato la prima parte della intervista realizzata dall'ingegnere Mario Di Gregorio a Rosario Marcianò. La seconda ed ultima parte andrà in onda la prossima settimana allo stesso orario. Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.